Oggi è un giorno speciale, il Venerdì Santo, è il giorno importante nel quale anche noi celebriamo la morte del Signore. Celebrarla vuol dire riviverla, vuol dire metterci, non so se si può dire così, metterci nei suoi panni un pochino. Per questo Gesù stesso aveva detto ai discepoli di Giovanni, quando gli chiedevano perché i tuoi discepoli non digiunano, quando c'è lo sposo con loro i suoi amici non possono digiunare, ma quando lo sposo verrà loro tolto allora digiuneranno. Ecco, oggi è il giorno in cui lo sposo viene tolto. La parola togliere nella lingua greca vuol dire anche alzare, innalzare. In quel giorno digiuneranno. Per questo oggi, per tutta la Chiesa, è anche giorno di digiuno, dove cerchiamo di tenere a bada i nostri appetiti, anche quelli dello stomaco e magari anche diversi altri. Allora, in questa meditazione pensavo di riprendere una parola sulla quale ci siamo già soffermati un pochino domenica. La parola che hanno cantato quando Gesù stava entrando in Gerusalemme. La folla che andava innanzi e quella che veniva dietro gridava: Osanna al figlio di Davide, benedetto colui che viene nel nome del Signore, Osanna nel più alto dei cieli. Ho pensato di fermare ancora la nostra attenzione su questa parola Osanna, che noi di solito adoperiamo tutte le volte che cantiamo il Santo alla Messa. Dopo il prefazio cantiamo anche Osanna, ripetendo un po' questa frase della folla che accompagnava Gesù che entrava in Gerusalemme. Così anche noi accompagniamo Gesù che entra nell'anima del fedele, nella vita e nella vita della Chiesa, l'accompagniamo con queste stesse parole, Osanna nel più alto dei cieli. Che cosa vuol dire Osanna? È una parola ebraica, non è greco questo, come tutto il resto del Vangelo, è una di quelle parole, di quelle poche parole che sono rimaste in ebraico anche dentro un testo tutto greco come il Vangelo. Così c'è anche la parola, è rimasta la parola Abba, è rimasta la parola Alleluia, è rimasta la parola Amen, tutti i termini ebraici. Che significa in ebraico Osanna? O gli ebrei la pronunciavano un po' diverso, io non ho imparato l'ebraico e quindi non so dirvelo giusto come lo pronunciavano o come lo pronunciano gli ebrei questa parola. Ma sappiamo però il significato. Il significato è un'invocazione rivolta a Dio che dice o Dio salva. È una speranza, da te viene la salvezza. Salva, o Dio. Questo è il significato della parola Osanna. Salva, salvare. Questa preghiera in bocca agli ebrei ha un doppio significato. Il significato che intendevano loro, gli ebrei, è il significato che capiva Dio. Un po' diverso. Gli ebrei, dicendo salva, cosa intendevano? Salvaci da quelle sofferenze, oppressioni, ingiustizie che dobbiamo subire tutti i giorni in quel tempo lì dai Romani o da Erode. Quindi quelli che gridavano Osanna la intendevano in questo modo. È un significato della parola, ma molto, come si può dire, terra terra, molto contingente, che riguarda la situazione del momento. Salva. Com'è che Dio invece può capire, o capisce, o capiva anche allora questa invocazione? Dio dice, se li devo salvare, non basta che li salvo da Erode. Non basta che li salvo dalle ingiustizie, dalle violenze, dai soprusi di Pilato. Non basta che li salvo dai soprusi dei soldati di Pilato. Non basta che li salvo dalle loro ingiustizie che si fanno gli uni con gli altri. Dio certamente pensa, se io li devo salvare, se loro mi chiedono salvezza, li devo salvare in maniera più profonda, li devo salvare da quella tendenza al peccato che c'è dentro di loro, che c'è dentro tutti, anche in Pilato, anche in Erode, ma anche nel cuore di ciascuno di loro. Perché, per esempio, quando Gesù ha incontrato la donna sorpresa in adulterio, lei non ha detto niente, ma era ovvio che nel suo cuore c'era la preghiera «Salvami». E come ha fatto Gesù a salvare quella donna? Dalle ingiustizie, non solo dalla sua sofferenza, dal suo tradimento, dal suo peccato, ma anche dalle ingiustizie, dalla violenza di quelli che la volevano uccidere. Come ha fatto Gesù a salvarla? Ha fatto ricordare a quegli uomini che il peccato c'era anche dentro di loro e che anch'essi avrebbero meritato la stessa punizione, la stessa condanna. Chi è senza peccato scagli la prima pietra. Allora quando Dio sente questo grido, questa invocazione, gridata qui entrando a Gerusalemme, gridava la folla, salva, salvaci, Dio la capisce nel modo completo questa invocazione. E allora Dio dice, se li devo salvare, devo salvarli dal loro peccato, dalla loro tendenza al peccato, che ce l'hanno dentro da Adamo in qua, ce l'hanno dentro da sempre e si manifesta fin da piccoli, da quando i bambini fanno i primi capricci. Allora si manifesta questa situazione di ribellione dell'uomo che ce l'ha dentro. come fa Dio a rispondere a questo grido: Osanna, salva? Come fa? Ecco, quello che sta avvenendo è la risposta di Dio a questa preghiera, a questa invocazione. Quello che sta avvenendo, che cosa sta avvenendo? Gesù entra in Gerusalemme. È la risposta di Dio. Gesù entra in Gerusalemme. Non importa che tutta la folla entri in Gerusalemme, ma lui entra. Lui perché? Perché lui porta questo nome, Gesù. E Gesù, voi lo sapete cosa vuol dire in ebraico. Anche in ebraico non si pronuncia così come pronunciamo noi. Hanno un'altra pronuncia che assomiglia molto di più a come pronunciano la parola Osanna, perché c'è dentro la stessa parola salvezza. Osanna è salvaci, o Dio. Gesù vuol dire Dio salva. Quindi Gesù è la risposta. Dio ci salva proprio donandoci Gesù, facendo entrare Gesù nella città. Gesù entra in Gerusalemme. Entrare a Gerusalemme in quel momento cosa voleva dire per Gesù? A Gerusalemme era già stata presa la decisione di catturarlo e di farlo condannare a morte. Entrare in Gerusalemme per Gesù voleva dire mettersi nelle mani degli uomini. Mettersi nelle mani degli uomini significa mettersi nelle mani dei peccatori. E cosa fanno i peccatori? Lo sappiamo da quando abbiamo visto Caino chiamare in campagna suo fratello Abele. I peccatori si comportano così, come Caino. Gesù l'aveva ripetuto raccontando la parabola dei vignaioli omicidi. Ricordate quella parola. Parabola. I vignaioli prendono il figlio del loro padrone e dicono: è lui l'erede, uccidiamolo e l'eredità sarà nostra. Uccidiamolo. Mettersi nelle mani degli uomini vuol dire mettersi nelle mani di chi uccide, vuol dire andare incontro alla morte violenta, alla morte che è ciò che meditano gli uomini per coloro che non riescono a sopportare. E gli uomini chi è che non riescono a sopportare? Quelli che con la loro vita santa, ubbidiente a Dio, sono un rimprovero per la loro vita disubbidiente. Così dicevano già i libri dell'Antico Testamento, così ha ripetuto anche Gesù, anzi l'ha vissuto. Gesù entra in Gerusalemme per manifestare che lui è il re. Così dicevano anche quelli che gridavano: Osanna al figlio di Davide. Il figlio di Davide chi è? colui che è destinato ad essere il re per sempre. E Gesù che entra in Gerusalemme, entra sapendo di portare questo titolo, re. Ma anche qui la sua regalità, con questa parola, è una lotta, perché una è la comprensione degli uomini, del popolo, un'altra è la comprensione di Dio, di questa parola. Gli uomini, quando dicono re, intendono uno che comanda. E pur di comandar bene, si circonda di soldati. E perché questi soldati ottengano l'effetto dell'ubbidienza al re, vengono armati, usano violenza. Questo è il regno inteso dagli uomini, perché a questo mondo tutti i regni sono fatti così. Dio come lo intende? La parola re, la parola regno. Noi sappiamo che Dio la intende in modo diverso già da quando Gesù nel deserto ha categoricamente rifiutato la proposta di farsi re dei regni del mondo. L'ha rifiutata quella proposta, e anche quell'altra volta che sono venuti a prenderlo per farlo re, lui è scappato sul monte, è stato su fino a sera, finché è venuta notte, e quando è venuta notte è andato a camminare sul lago dove nessuno gli poteva andare dietro, finché è arrivato sulla barca dei suoi discepoli. Quindi il regno, come è inteso da Dio, il re come lo comprende Dio e quindi anche Gesù, non è il regno di quelli che dominano, che comandano, che opprimono. Gesù l'aveva detto ai discepoli: voi sapete come si comportano i potenti di questo mondo, i re, i dominatori, opprimono la gente. Volete diventare oppressori anche voi? Che domanda. Il regno inteso da Gesù, appunto, è il regno non più dei lupi, come è quello dei regni del mondo, ma è il regno, come dice il libro dell'Apocalisse, il regno dell'agnello. E Gesù era già stato chiamato da Giovanni agnello, agnello di Dio. È l'agnello che Dio ci dà come re. Allora l'agnello che unghie ha per difendersi? Non ha unghie per difendersi, non ha corna per offendere o per difendersi. L'agnello non ha nemmeno voce, sa solo belare, e il belato non spaventa nessuno. L'unica difesa dell'agnello è il suo pastore. È il suo pastore. Lui non ha difese, non ha strumenti né per offendere né per difendersi. Sua unica difesa è il pastore. L'agnello sta col pastore. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Anche andassi per valle oscura, non temerei alcun male, perché tu sei con me. Il regno dell'agnello. Gesù viene per essere re del regno dell'agnello, dove lui è il primo agnello. E quelli che stanno con lui come devono essere? Andate come agnelli in mezzo a lupi. Quelli che stanno, che ubbidiscono a Gesù, che stanno con lui, sono da lui dichiarati agnelli e come agnelli devono vivere. Sentiremo questa sera che Gesù dirà a Pietro, quando Pietro tirerà fuori una spada e cerca di far qualcosa, metti la tua spada al suo posto, mettila nel fodero. Non è in questo modo che l'agnello si difende e non è in questo modo che l'agnello difende. Tu non mi difendi con la spada, perché la difesa che noi adoperiamo è la difesa a non diventare noi lupi, a non coltivare dentro di noi pensieri di violenza, di offesa, di... Quindi come si fa a non a difenderci da questi pensieri o desideri o gesti di violenza? Come si fa? Bisogna difenderci da colui che ci mette dentro, dal maligno. Per questo Gesù aveva pregato il Padre: custodiscili dal maligno. E anche a noi ha insegnato a terminare la nostra preghiera dicendo: liberaci dal maligno, dal male, che è colui che fa il male, dal maligno. Il nuovo regno. Allora adesso, quando diremo la parola Osanna, anche noi possiamo cominciare a tradurla come la intende Dio, che ode questo grido. Cerchiamo a capirla come la capisce Lui. Così ci abitueremo anche a capire tante altre cose, non come le capiscono gli uomini, ma come le capisce Lui. Perché il suo modo di capire va molto più in profondità, va alla radice, alla radice. Quando dicevano Osanna, intendendo liberaci, salvaci da Erode o da Pilato, era una salvezza certamente, ma che dopo Erode ne veniva un altro e dopo Pilato ne veniva un altro, quindi siamo sempre da capo. Come la intende Dio? Sì, vi salvo, ma vi salvo da quelle tendenze omicide o da quelle tendenze di violenza o aggressive o di ribellione che ci sono dentro di voi. Vi salvo dal peccato. Questa è la radice di tutte le altre ingiustizie che ci sono nel mondo. Ecco, allora noi possiamo e cominciamo a comprendere tutto non come lo comprendono gli uomini, ma come lo comprende Dio. Io credo che è questo che voleva dire anche San Paolo quando ha scritto nella lettera agli Efesini, al capitolo 4, se volete segnarvi il versetto 23, ha scritto così: dovete rinnovarvi nello spirito della vostra mente. È una parola strana. Rinnovarvi nello spirito della mente, della vostra mente. Qual è lo spirito della nostra mente? Lo spirito della nostra mente è quel modo di essere, di pensare, di desiderare, che va dietro, che segue i nostri ragionamenti. La mente ragiona. I nostri ragionamenti da dove vengono? Sbucano fuori o da quel che piace a noi o da quel che piace agli altri, davanti ai quali vogliamo far bella figura. La nostra mente ragiona in base a quello che ci è stato messo dentro da tutto il mondo in cui viviamo, da quel modo di pensare, di vedere le cose che è alla base di tutti i pensieri di questo mondo. Lo spirito della nostra mente segue i ragionamenti del mondo, sostanzialmente. E quando noi ragioniamo, ragioniamo in base a quelle categorie che abbiamo assorbito dalle filosofie che girano attorno a noi. E noi sappiamo, voi sapete, che le filosofie che girano attorno a noi nel mondo sono tutte atee, cioè fanno senza Dio. Non lo considerano. Perlomeno non considerano Dio Padre. Quindi i ragionamenti della nostra mente sono pacati, rovinati in partenza. La nostra mente non riesce da sola a pensare le cose come le pensa Dio, proprio perché lo spirito della nostra mente è rovinato da tutto quello che la nostra mente ha assorbito nelle filosofie che ci girano attorno da qualche secolo. Dovete rinnovarvi nello spirito della vostra mente. Anche ai tempi di San Paolo era così. C'erano altre filosofie che giravano, ma erano ancora roba umana, quindi bacata, rovinata dall'egoismo degli uomini e dall'ateismo degli uomini. Rinnovarlo come? Continua nella riga che viene dopo l'Apostolo, continua così: e rivestire l'uomo nuovo, creato secondo Dio nella giustizia e nella santità della verità. La nostra traduzione dice nella vera santità. Letteralmente è la santità della verità. A me piace di più, anche se non suona così scorrevole nella nostra lingua, ma dobbiamo cercare di capire cosa voleva dire l'Apostolo. Nella giustizia e nella santità della verità. Forse sono la stessa cosa, la giustizia e la santità della verità. La giustizia che cos'è? Nella lingua evangelica, nella lingua degli apostoli. La giustizia è compiere la volontà di Dio, seguire i desideri di Dio, fare quello che Dio ci suggerisce, desidera, per perfezionare, per rendere perfetta la nostra vita, la nostra gioia e la nostra pace. Questa è la giustizia, quindi seguire i desideri di Dio. E nella santità, la parola santità ci riporta automaticamente ancora a Dio, della verità, cioè quella verità che è ciò che Dio vede. Oggi si parla in giro di verità e tanti dicono la verità è quel che piace a me, quel che vedo io. In genere c'è questa concezione della verità. Per questo il Papa Benedetto parlava spesso di questo, per difendere l'umanità da questa falsa, da questa menzogna, perché allora l'uomo può fare quel che vuole e facendo quel che vuole fa soffrire tutti gli altri e allora non ci sarà né pace né gioia in nessun angolo della terra se si va avanti in questo modo. Allora noi adesso che ci siamo abituati con la parola Osanna, anche con la parola verità, non cerchiamo quel che la parola verità vuol dire per gli uomini, ma cosa vuol dire per Dio la parola verità? Cosa intende Lui? Quando Gesù ha detto io sono la verità, cosa intendeva dire? Cosa intende Dio rivelarci con questa parola detta da Gesù? Io sono la verità. Gesù stesso ci ha aiutato a capirlo, perché se no noi non ci arriviamo. Quando ha detto, chi vede me, vede il Padre. Chi vede me, vede l'amore di Dio. Chi vede me, vede la bontà, la giustizia, la santità di Dio. Io sono la verità, ha detto Gesù. Allora, la verità è il rivelarsi di Dio attraverso Gesù. Dio, noi diciamo, è sempre lo stesso, oggi, 100 anni fa, 1000 anni fa e anche 3000 anni. Dio sarà sempre amore. Gli uomini non lo vedono, non l'hanno mai visto, non lo vedranno mai. E allora, come facciamo? La verità è Dio. Come facciamo se Lui non lo vediamo? Chi vede me, vede il Padre. Ecco di nuovo che Gesù è, anche per questo aspetto, la risposta di Dio al nostro grido salvaci, salva, salvaci, ci salva Dio dalla menzogna in cui viviamo, ci salva da concezioni strampalate che porterebbero la nostra vita alla rovina, ci porta a vedere la santità della verità che è Gesù. Credo che vi ho detto tante cose, forse troppe. Una sola penso di avervene detta, che dobbiamo cominciare a vedere le cose come le vede Dio. Per questo è importante il silenzio, non solo quello che facciamo oggi, che oggi cerchiamo proprio che sia un giorno di silenzio così vero che non occorre neanche chiudere la porta della cappella perché non si sentirà nessun rumore. Non solo il silenzio delle parole, anche quello dello sbattere le porte. Oggi giorno di silenzio, proprio per riuscire anche noi ad ascoltare un pochino di questa voce di Dio, di vedere quello che Lui vede, vedere la nostra vita come la vede Lui, la nostra salvezza come la pensa Lui. Ecco, a questo servirà un po' il nostro silenzio. E rileggerete queste parole o anche qualunque altro brano della Passione del Signore che leggeremo questa sera. Stasera leggeremo quella seconda Giovanni, forse per chi non ha familiarità con la Bibbia o con la meditazione può trovare qui fuori qualche meditazione scritta così che parte da questa parola della Passione del Signore. Ecco, ci fermiamo sul mistero di oggi, che può essere ognuno come lo vede, lo vive, lo percepisce o che il Signore gli suggerisce in un primo momento di silenzio. Sia lodato Gesù Cristo.